Leggiamo subito la parola di Dio, vi leggerò qualche verso in più stamattina dal libro dei Numeri, al capitolo 32, dal primo verso, Dio sia lodato. I figli di Ruben e i figli di Gad avevano del bestiame in grandissimo numero, e quando videro che il paese di Jazer e il paese di Galad erano luoghi da bestiame, i figli di Gad e i figli di Ruben vennero a parlare a Mosè, al sacerdote Eleazar e ai principi della comunità, e dissero: Ataroth, Dibon, Jazer, Nimra, Kesbon, Eleale, Seban, Nebo e Beon, terre che il Signore ha colpito davanti alla comunità di Israele, sono terre da bestiame e i tuoi servi hanno del bestiame. Dissero ancora: se abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, sia concesso ai tuoi servi di possedere questo paese, non ci far passare il Giordano. Ma Mosè rispose ai figli di Gad e ai figli di Ruben: i vostri fratelli andranno dunque a combattere e voi ve ne starete qui? Perché volete scoraggiare i figli di Israele dal passare nel paese che il Signore ha dato loro? Così fecero i vostri padri quando li mandai da Cades Barnea per esplorare il paese. Salirono fino alla valle d'Escol e dopo aver esplorato il paese scoraggiarono i figli di Israele dall'entrare nel paese che il Signore aveva dato loro. L'ira del Signore si accese in quel giorno ed egli giurò: gli uomini che sono saliti dall'Egitto dall'età di 20 anni in su non vedranno mai il paese che promisi con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, perché non mi hanno seguito fedelmente, salvo Caleb, figlio di Gefunne, il Kenezeo, e Giosuè, figlio di Nun, che hanno seguito il Signore fedelmente. L'ira del Signore si accese contro Israele ed egli lo fece andare vagando per il deserto durante 40 anni, finché tutta la generazione che aveva fatto ciò che è male agli occhi del Signore fu consumata. Ed ecco che voi prendete il posto dei vostri padri, razza di uomini peccatori, per rendere l'ira del Signore ancora più ardente contro Israele. Perché se voi vi sviate da lui, egli continuerà a lasciare Israele nel deserto e voi farete perire tutto questo popolo. Ma quelli si avvicinarono a Mosè e gli dissero: noi costruiremo qui dei recinti per il nostro bestiame e delle città per i nostri figli. Ma quanto a noi, ci terremo pronti in armi per marciare alla testa dei figli di Israele finché li abbiamo condotti al luogo loro destinato. Intanto i nostri figli abiteranno nelle città fortificate a causa degli abitanti del paese. Non torneremo alle nostre case finché ciascuno dei figli di Israele non abbia preso possesso della sua eredità e non possederemo nulla con loro di là dal Giordano e più oltre, poiché la nostra eredità ci è toccata da questa parte del Giordano a oriente. E Mosè disse loro: se fate questo, se vi armate per andare a combattere davanti al Signore, se le vostre truppe passeranno il Giordano davanti al Signore finché egli abbia cacciato i suoi nemici dalla sua presenza, e se tornate solo quando il paese vi sarà sottomesso davanti al Signore, voi non sarete colpiti di fronte al Signore e di fronte a Israele, e questo paese sarà vostra proprietà davanti al Signore. Ma se non fate così, voi avrete peccato contro il Signore, e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Costruite dunque delle città per i vostri figli e dei recinti per le vostre greggi, ma fate quello che avete promesso. E i figli di Gad e i figli di Ruben dissero a Mosè: i tuoi servi faranno quello che il mio Signore comanda. I nostri bambini, le nostre mogli, le nostre greggi e tutto il nostro bestiame rimarrà qui nella città di Galat, ma i tuoi servi, tutti quanti armati per la guerra, andranno a combattere davanti al Signore, come dice il mio Signore. Ci fermiamo qui con la lettura della parola del Signore. Abbiamo letto qualche verso in più, siamo nel libro dei numeri, qualche verso in più. Credo che avete chiaro la storia perché l'abbiamo letta insieme. Il popolo di Dio non è ancora definitivamente sistemato, usiamo questa parola, tra virgolette, nella terra che il Signore gli aveva dato. C'è ancora tanto da conquistare. Ma arrivano sulle rive del Giordano e due, anzi per l'esattezza due tribù e mezza, delle 12 di Israele, precisamente Gad, Ruben e mezza tribù di Manasse, videro questa pianura che c'era prima del Giordano, la scrittura dice a Oriente, e videro che era terra di bestiame, terra buona per crescere il bestiame. E loro fra le tribù di Israele erano quelle che avevano più bestiame, o per meglio dire erano proprio, come dire, avevano sviluppato questa arte di saper governare il bestiame. E allora fecero questa richiesta a Mosè: visto che questa terra è proprio adatta, ci sembra quasi che il Signore ci stia dicendo, a volte capita, che questo potrebbe essere un buon posto per noi. E quindi gli dissero: facci stare qui, lasciaci qui, e poi le tribù proseguiranno. Ma Mosè gli disse: questo è un peccato che voi fate, di fermarvi qui prima del Giordano. Perché? Perché si potrebbero scoraggiare le altre tribù e potrebbe questo scoraggiamento non produrre effetti positivi per la conquista di quel paese che ancora resta da conquistare. Questa storia mi ha colpito moltissimo, ma mi ha colpito soprattutto la decisione che hanno preso queste due tribù e mezza. E io questa mattina vorrei così dare un titolo alla considerazione che faremo, no? Momenti decisivi. Momenti cruciali e decisivi arrivano nella vita di questo popolo, di questa tribù, in modo particolare di queste due tribù. Arrivò un momento decisivo, arriva sempre un momento decisivo nel quale dobbiamo scegliere cosa dobbiamo fare per il Signore. Un momento decisivo che ci mette davanti a una verità. La verità di voler o poter fare qualcosa per il Signore. Sapete, questo momento decisivo inizia, come abbiamo visto insieme, con una situazione un po' carnale, con una visione un po' carnale. Perché loro dicono a Mosè: questa pianura è giusta per noi, abbiamo il bestiame, serve il bestiame, facci stare qui. A volte, col tempo, nel popolo di Dio si insinua questa verità. In quel popolo c'era questa idea: abbiamo camminato tanto, abbiamo fatto tanti sacrifici, ci siamo impegnati, siamo usciti dall'Egitto, siamo stati sempre accanto a voi, accanto a Mosè, al popolo del Signore, ci siamo impegnati con tutte le nostre forze, abbiamo fatto tanta strada, ma adesso sembra che il Signore ci mette davanti questa situazione e sembra proprio adatta a noi. Vogliamo prendercela per noi questa terra? Andiamo da Mosè, diciamogli che sembra proprio fatta apposta per noi e diciamogli di darcela. Sapete, a volte dopo anni, ma a volte anche dopo breve tempo, per chi ha fatto forse un'esperienza col Signore, a volte anche un po' più leggera, dopo poco comincia a insinuarsi l'idea nel cuore del credente: ma sì, tutto sommato io ho già lavorato per il Signore, ho fatto così tanto per il Signore, sto facendo e ho fatto nel passato dei sacrifici, adesso c'è questa opportunità che sembra proprio adatta, che sembra fatta apposta per la mia comodità. Permettetemi di usare questo termine, per la mia comodità. Sto sentendo nel mio cuore, l'ho confidato a mia moglie, che uno dei pericoli della Chiesa in questi ultimi tempi è quello di vivere una vita cristiana di comodità. Se le situazioni intorno stanno bene, se tutto quello che poi riguarda le altre cose della mia vita coincidono, allora io servo il Signore. Se le situazioni non peggiorano, non si alterano, se tutto quello che ho stabilito nella mia mente come qualcosa che deve servire prima a me, alla mia casa, ai miei figli, alla mia eredità, si incastra allora, se no, Signore aiutaci. Perché chi ha voluto servire il Signore non ha mai badato alla comodità. Chi ha voluto servire il Signore non ha mai detto e calcolato prima tutte le cose che riguardano la vita secolare e poi il Signore. Chi ha voluto servire il Signore, fratelli, ha ascoltato Gesù che diceva: chi vuole venire dietro a me rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Queste due tribù non avevano visto male, avevano visto una terra che poteva fare per loro, e questo primo momento che si era affacciato alla loro vita poteva sembrare legittimo. Signore, aiutaci a capire che certe cose legittime a volte vogliono venire e diventano e sembrano legittime per farci del danno. Paolo diceva: ogni cosa è utile, ma non ogni cosa edifica. Vi ricordate quel verso? Ogni cosa mi è lecito, ma non ogni cosa mi è utile. Ogni cosa mi è lecito, ma non ogni cosa mi edifica. Ogni cosa è lecita, ma io non mi farò dominare da nulla. Questo primo momento, che sembrava un momento carnale, poteva fare del male a queste tribù. Poteva fare del male a questa parte del popolo. Perché? Perché li avrebbe portati ad accontentarsi di una vita di fede mediocre, quella fatta solo di idee personali, quella fatta di un Vangelo secondo me, quella fatta di una vita di comodità prima di qualcos'altro che il Signore voleva dargli. E noi vogliamo dire: Signore, aiutaci a guardarci da questo pericolo, il pericolo della vita cristiana fatta di comodità. Dico questo, diceva Paolo ai Colossesi, affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, perché sebbene sia assente di persona, sono però con voi spiritualmente e mi rallegro, diceva l'Apostolo, mi rallegro vedendo il vostro ordine, la fermezza della vostra fede in Cristo. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati, rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Sapete cosa vuole il nemico? Vuole che tu ti scoraggi, vuole che tu pensi solo alle situazioni importanti, sì, lecite della vita. Vuole che tu dica: mamma mia, le situazioni, servo il Signore, però quale situazioni non cambiano? Questo vuole il nemico. Vuole farti credere che tutto quello che hai fatto è già sufficiente, anzi più che sufficiente. Vuole farci credere che realmente certe situazioni possono anche andare bene per la vita cristiana. Faccio tutto quello che è nel mio piccolo orticello. A volte ci rintaniamo anche nella chiesa, nelle nostre piccole zone di azione, ma il Signore voleva qualcosa di più per queste due tribù. Il Signore voleva qualcosa di più per questo popolo, e per questo popolo nel suo insieme. Il Signore vuole qualcosa di più per il popolo suo oggi, e non vuole qualcosa di più per me, non vuole qualcosa di più solo per una parte della chiesa o della comunità di Matinella, lo vuole per tutto il suo popolo. Ma ci vogliono momenti di decisioni serie, ci vogliono decisioni impegnative. E se un primo momento queste decisioni potevano sembrare carnali, o successivamente queste due tribù e mezzo presero delle decisioni veramente impegnative, fecero un giuramento dopo che Mosè gli aveva parlato. Gloria a Dio quando la parola del Signore arriva, quando il servo di Dio parla e ci sono ancora dei cuori che ritrattano, e ci sono ancora dei cuori che si fanno trasformare dalla parola di Dio, cambiano idea, che cambiano pensiero, che decidono di più di servire il Signore. Sapete, dopo che Mosè parlò e gli disse: non commettete questo peccato, abbiamo letto insieme, Mosè disse ai figli di Gad e di Ruben: i vostri fratelli dunque andranno a combattere e voi ve ne starete qui. Signore, aiutaci a vedere una chiesa che combatte compatta, che combatte insieme, che non ci siano zone, sacche, dove c'è il combattimento, c'è l'intervento di Dio che opera, e zone invece che si sono fermate. Noi vogliamo vedere un'intera chiesa che combatte per il Signore. E dopo che Mosè parlò, dopo che la parola di Dio arrivò a queste tribù, cambiarono idea. Decisioni importanti, momenti decisivi. Quel momento decisivo davanti a loro di carnalità poteva portare del male a loro e avrebbe portato del male a tutto il popolo. Ma questo momento decisivo, questo, dopo che Mosè aveva parlato, portò, cosa portò? Ragazzi, cosa portò? Portò che se prima si dovevano impegnare per conquistare quella terra, dopo questa promessa, loro fecero questa promessa, dissero, noi combatteremo insieme a tutte le tribù. Dissero, vedete cosa dissero? Mosè si adirò e poi gli disse, voi scoraggerete il popolo, voi scoraggerete tutti quanti. Al verso 16 è il momento in cui le tribù prendono questa decisione e dicono, ma quelli si avvicinarono a Mosè. Che bella questa espressione, si avvicinarono a Mosè. Dopo che Mosè parlò, dopo che la parola di Dio arrivò, non si allontanarono da Mosè, irrigiditi, irritati da quello che gli aveva detto. Sapete, gli aveva detto delle cose dure. Gli aveva detto, voi state per fare la fine dei vostri padri, che quando io li mandai a esplorare Canaan, scoraggiarono il paese. E loro non si allontanarono da Mosè, non criticarono quello che lui aveva detto. A volte quando la parola arriva, quando il Signore usa dei servi, tendiamo ad allontanarci se ci richiamano alla consacrazione. Ma loro, dice la Scrittura, si avvicinarono a Mosè. E vedete quale decisione presero. Dissero, noi costruiremo qui dei recinti per il nostro bestiame e delle città per i nostri figli, ma quanto a noi ci terremo pronti in armi per marciare alla testa dei figli di Israele finché li abbiamo condotti al luogo loro destinato. Intanto i nostri figli abiteranno nelle città fortificate a causa degli abitanti del paese. Ascoltate il verso 18. Non torneremo alle nostre case finché ciascuno dei figli di Israele non abbia preso possesso della sua eredità. Cosa accadde? Accadde che se in un primo momento loro volevano fare qualcosa che gli poteva portare un interesse in più rispetto agli altri, perché non avrebbero passato il Giordano, non avrebbero incontrato più guerre, non avrebbero incontrato più nemici, adesso per questa promessa che hanno fatto, loro sarebbero stati, come dire, più sacrificati di tutte le altre 10 tribù. Perché se ognuna delle 10 poi avrebbe combattuto i nemici e conquistato la città, man mano loro avrebbero preso possesso, ma questi avrebbero continuato a combattere finché tutte le altre 10 non avrebbero preso possesso. Non so se è chiaro il quadro. Praticamente da che non dovevano fare quasi più nulla, si impegnarono a fare tutto quello che si sarebbe dovuto fare fino alla fine, fino a quando l'ultima delle tribù non avesse conquistato la sua terra. A volte capita così, che quando vogliamo tirarci indietro, poi il Signore ci chiama a una consacrazione grande. E sapete, mentre gli altri si portarono dietro i figli e le mogli, queste tribù lasciarono i loro figli e le loro mogli. Dovettero non solo continuare a combattere, ci furono guerre per anni, non è che si risolse in pochi giorni. Questa promessa che fecero fu una promessa costosa, fu una decisione costosa, fu una decisione, un momento decisivo per la loro vita che li chiamò a una consacrazione costosa. Signore, aiutaci a prendere delle decisioni che a volte possano sembrare anche costose, ma che siano per la gloria del tuo nome. E questa decisione non solo incoraggiò il servo di Dio, ma incoraggiò anche tutto il popolo. Pensate se si fossero tirati indietro, pensate se avessero preso il loro bestiame e le loro mogli, si sarebbero sistemati nella pianura che è a oriente del Giordano e se ne stavano lì. E da lontano le altre 10 tribù si sarebbero girati a guardare, avrebbero visto, vedi, questi sono arrivati. Hanno trovato la terra, stanno a posto. Fratelli, sorelle, credo che capiti spesso ultimamente in tutte le chiese. Credo, mi permetto di dirlo, mi sento in libertà. Che a volte guardiamo, ci giriamo e guardiamo quelli che hanno deciso di non consacrarsi al Signore. Ci giriamo e guardiamo quelli che, vedi, quello non fa niente per la Chiesa. Quello si è fermato, non vuole fare più nulla, non fa un sacrificio, fa il minimo indispensabile. E noi ci scoraggiamo e diciamo, e perché dovrei farlo io? Oggi non tocca a me, oggi non devo farlo io questo compito, oggi non devo farlo io questo sacrificio. Vedi, quello non vuole fare nulla, lo devo fare io. Il Signore non guarda quanti non lo fanno. Dio guarda più che altro quelli che lo fanno. Questo popolo poteva starsene lì, avrebbe scoraggiato il resto delle tribù, ma invece prese una decisione, quella di combattere accanto al resto del popolo, e fu un incoraggiamento. Non furono come i loro padri che li scoraggiarono, furono persone, uomini di fede che incoraggiarono il popolo. Sapete, scoraggiare il popolo non ci vuole nulla, è vero fratelli e sorelle? Scoraggiarci nel servire il Signore non ci vuole niente, ma incoraggiarci a vicenda ci costa sacrificio. Incoraggiarci nell'opera del Signore ci costa sacrificio, ma noi vogliamo dire: Signore, aiutami ad essere uno che incoraggia, aiutami ad essere uno che con la sua fede è capace di incoraggiare gli altri fratelli, è capace di portare avanti una testimonianza anche nei momenti difficili, anche quando sembra che io potrei fare diversamente. Signore, aiutami a fare la tua volontà. Oh, quanto è bello, fratelli, sorelle, vedere degli uomini di Dio che servono il Signore, anche costi quel che costi, nei momenti più duri, più difficili. Il Signore lo vede. Siamo d'accordo che il Signore lo vede? Fratelli, a volte diciamo, ma il Signore non vede quello che non fa niente. Il Signore vede anche quello che non fa niente. Ma mi piace pensare che il Signore guarda più chi lo serve, chi ha deciso di fare la sua volontà, chi ha deciso di prendere delle decisioni che possono essere anche costose. Vogliamo dire: Signore, aiutaci a servirti senza fare calcoli, ma a darti tutto noi stesso. E come Paolo vogliamo ringraziare Dio per tutti quelli che lo servono. Quando ai Tessalonicesi poteva dire qualcosa di meraviglioso parlando a quella chiesa, diceva: noi ringraziamo sempre Dio per voi. Per voi tutti, fratelli, Signore, aiutaci a sentire queste parole dalla tua bocca, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel Signore Gesù Cristo. Signore, noi vogliamo pregare. Vogliamo pregare insieme, incoraggiarci, è vero fratelli, sorelle? Incoraggiarci a servirlo e a dire: forza, serviamo il Signore, combattiamo insieme. Queste tribù non si tirarono indietro, e anche se questa promessa gli costò molto, loro la portarono a compimento fino alla fine. Sapete, sono andato a leggere un po' di questa storia e ho scoperto che Giosuè, non Mosè, Mosè disse a Giosuè: se questi fanno quello che hanno promesso, tu gli dovrai dare la loro proprietà, quello che hanno richiesto. A volte i momenti decisivi partono da situazioni carnali, poi diventano delle scelte costose, ma rimarranno, se sono fatti dal Signore e nel Signore, gesti memorabili. È chiaro, fratelli, sorelle? Il mondo si dimenticherà di tutti i grandi uomini della terra, le persone saranno dimenticate, tutti quanti passeremo, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il gesto che fecero queste persone, questi uomini, fu ricordato. Giosuè, al capitolo 22, dice: allora Giosuè chiamò i Rubeniti, i Gaditi e la mezza tribù di Manasse e disse loro: voi avete osservato tutto ciò che Mosè, servo del Signore, vi aveva ordinato. e avete ubbidito alla mia voce e in tutto quello che vi ho comandato. Voi non avete abbandonato i vostri fratelli, dunque in questo lungo tempo, fino a oggi, avete osservato scrupolosamente il comandamento del Signore, che è il vostro Dio. E ora che il Signore, il vostro Dio, ha dato riposo ai vostri fratelli, come aveva loro detto, ritornate e andate alle vostre tende nel paese che vi appartiene e che Mosè, servo del Signore, vi ha dato di là dal Giordano. Queste due tribù e mezza fecero una promessa e la mantennero. Io voglio dire, Signore, aiutaci a mantenere le promesse che ti facciamo, costi quel che costi, se dobbiamo anche abbandonare la nostra quotidianità, se dobbiamo anche a volte superare la nostra comodità, aiutaci a servirti con tutto il cuore e, perché no, anche facendo dei sacrifici. È stata dura stamattina svegliarsi alle 7, ma sono sicuro che il Signore benedirà i nostri cuori oggi. E non c'è nessuno che faccia un sacrificio per il Signore che non sarà ripagato abbondantemente. Pietro ebbe a dire a Gesù un giorno: Signore, noi per seguirti abbiamo lasciato case, padri, madri, mogli, familiari, cosa ce ne verrà? Gesù disse: non c'è nessuno che abbia lasciato case, padri, madri, figli e quant'altro per amore mio che non ne riceverà 100 volte in questa vita e nel regno a venire la vita eterna. In questa parola di Gesù c'è una verità importante, fratelli, e noi ci dobbiamo credere. Dobbiamo credere alla sua parola, ci vogliamo credere, fratelli, sorelle. Vogliamo credere al fatto che lui ci benedice già su questa terra. Che ogni sacrificio, ogni sforzo fatto per il Signore, lui lo benedice già su questa terra. Signore, benedici stamattina. Sapete, questo popolo, queste due tribù e mezzo, si sarebbero fermate se avessero scelto la comodità. Avrebbero, sì, si sarebbero tranquillizzate, non avrebbero più visto nemici, ma non avrebbero visto tanti miracoli. Non avrebbero visto tanti nemici sconfitti, non avrebbero visto le mura di Gerico crollare, non avrebbero visto la gloria di Dio. E noi vogliamo dire: Signore, vogliamo vedere la tua gloria. Ma per vedere la gloria di Dio, fratelli, sorelle, ci vogliamo impegnare sempre di più ad amarlo e servirlo. E come il salmista, dire con tutto il nostro cuore: il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. La Bibbia non lo dice se le altre tribù l'abbiano mai ringraziate, queste due tribù e mezzo. Non lo dice. Non dice se queste due tribù siano state elogiate in modo particolare da quelle dall'altro popolo, anzi addirittura dice che, siccome a un certo punto, quando era finito tutto, quando tutti erano ormai nelle loro terre, loro si costruirono un altare come testimonianza al Signore per il desiderio che avevano di amarlo sempre e di non dimenticarselo mai, siccome si erano staccati, a un certo punto le altre 10 tribù si unirono e gli volevano fare guerra, quasi come se quell'altare fosse un affronto all'unico altare che ci doveva essere per tutte le tribù. E loro dissero: ma noi non l'abbiamo fatto perché qui ci dovevamo costruire degli olocausti o dovevamo sostituire quello che avremmo fatto insieme sull'altare. Quest'altare servirà di testimonianza perché noi non ci vogliamo mai dimenticare del Signore. Non solo non li ringraziarono, ma quasi scoppiò una guerra. Grazie a Dio capirono che quelle due tribù, anche stando di là dal Giordano, avrebbero continuato a servire il Signore. A volte nel servire il Signore ci sono state persone che non solo non sono state ringraziate, ma addirittura a volte perseguitate. E Dio ci aiuti ad essere sempre fedeli, sapendo che colui che è con noi è più forte di colui che è nel mondo e che ogni scelta, fratelli, che noi facciamo per il Signore, il Dio la benedirà grandemente. Oh, Giosuè disse qualcosa di meraviglioso a quella tribù, perché Dio non si era dimenticato di loro. E i figli di Ruben e i figli di Gad diedero a quell'altare il nome di Ed, perché dissero: esso è una testimonianza in mezzo a noi che il Signore è Dio. Vogliamo nei momenti decisivi della nostra vita venire anche sulle nostre decisioni e, se la parola di Dio ci parla, cambiare idea. Vogliamo dare tutto noi stessi, fratelli, per il Signore, sapendo che tutto quello che daremo per il Signore ci ritornerà abbondantemente in grandi benedizioni. Chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi.